Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, dalla tua microfono, come sempre, mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Comunque, Andrea, accendi una luce, che c'hai la luce rossa del microfono, sembri il sole enigmista.
Esatto.
Cioè, sei un po'... Vabbè, questa voce che avete appena sentito è quella del ritornante Francesco Semprucci. Ciao, Franci.
Ciao, raga, ciao a tutti.
E come scorso episodio, per parlare di giovani, abbiamo Alessandro Cozzi che torna con noi. Ciao, Ale.
Ciao a tutti, figliuoli.
Abbiamo altri 4 prospetti da analizzare in preparazione del draft 2020 e, come sempre, tutto questo dopo la sigla. Allora, si parte con un giocatore che dobbiamo stare molto attenti a come lo pronunciamo, quello ci siamo detti a microfoni spenti, cioè il buon Leandro Bolmaro, attenzione a non confonderlo col nome di un presidente mezzo dittatore che solleva nani in conferenze stampa. 2,01 metri, 83 kg, gioca nel Barcellona, quindi gioca in Europa, non in NCAA. Che giocatore è Leandro Bolmaro, ragazzi?
Se mi consentite, di Bolmaro ne parlo io, dato che... Come ben saprete, io ho un certo feticismo per i giocatori sopra i 2 metri che passano molto bene la palla, quindi Bolmaro è roba mia. Allora, cosa dire di Bolmaro? Di Bolmaro è una guardia, perché definirlo playmaker, guardia, è un po' riduttivo, e come ha detto Andrea, di più di 2 metri, che ha visioni di gioco e vede linee di passaggio che vede solo lui e pochissimi altri. È un passatore che per quella stazza è veramente più unico e che raro. Ha un controllo dello spazio, dei tempi, ma anche di come usare il suo corpo per eludere la difesa, che è veramente molto ginobilesca, se mi consentite. E è un passatore clamoroso in situazioni di transizione. Mi ricordo un passaggio che ha fatto l'anno scorso, da prima di metà campo ha schiacciato tutto campo per Mirotic, oppure altri passaggi in cui andava a servire il tiratore in angolo o il tagliante. Un passatore per tempismi clamoroso, ma anche sul pick and roll, e sa giocare molto bene il pick and roll, e soprattutto però per passare la palla, perché ha limiti sia di tocco che di tiro, come parlerò poi successivamente. E sul pick and roll è molto amante dei passaggi schiacciati, dei passaggi a effetto spettacolari. E infatti nell'ultima partita, infatti lui quest'anno ha ricominciato la stagione col Barcellona, infatti farà draft and stash molto probabilmente, e ha giocato un pick and roll, e il lungo ha fatto drop con le gambe un po' troppo larghe, la palla ovviamente è finita in mezzo alle gambe. E si può dire che l'ultima partita di Bolmaro sia un po' un microcosmo di cos'è Bolmaro. Ha finito la partita con 8 punti, e 10 assist, 5 palle perse, 3 palle rubate, 1 su 6 al tiro. E Bolmaro è un giocatore che nonostante abbia anche un buonissimo ball handling, infatti anche lì finte di corpo, hesitation.
A te piacciono tantissimo sti giocatori, sempre che hanno un upside veramente alto, ma che possono anche non diventare mai nulla.
Sì.
Cioè, perché Bolmaro... Cioè, siamo d'accordo che Bolmaro, se il tiro non diventa una roba accettabile... Offensivamente Bolmaro
non può stare in campo,
ecco, bravo.
Ma
sì. Cioè, secondo me Bolmaro difensivamente è almeno molto buono. Cioè, se gli va male è molto buono. Se gli va bene, Bolmaro è first, second team all-NBA, all defense. Cioè, se gli va bene
Bolmaro.
Però in attacco, secondo me, se non gli entra il tiro non può stare in campo Bolmaro.
No, ma E poi arriverò a parlare del tiro, ma anche in difesa, come hai detto te, è un prospetto difensivo clamoroso.
Clamoroso.
Più di 2 metri al momento, fisicamente non è ancora molto sviluppato, ma ha un telaio che sembra permettergli di svilupparsi. Sta benissimo sulle point guard, nonostante sia oltre 2 metri, e fa dei scivolamenti con velocità impressionante e sa passare sui blocchi, è lungo, ha le braccia un po' corte per essere oltre 2 metri, però fisicamente c'è, è intelligente e sa giocare anche sulle linee di passaggio, sa giocare in difesa e lontano da palla, è un buon difensore di squadra. E difensivamente è un buonissimo prospetto, quello che lo farà passare da un prospetto a un qualcuno che può fare veramente la differenza in campo, come dicevamo prima, è il tiro, ma oltre il tiro anche il tocco, perché lui non ha un tocco elite, anzi infatti al ferro molto spesso è stato abbastanza imbarazzante. Mi ricordo ad esempio nei mondiali Under 19 di 2 anni fa, ha finito col 36% dal campo, una roba imbarazzante. Cioè lui ogni volta
finì.
Batteva il suo fisicamente col ball handling, tutto, poi arrivava al ferro e tirava. Cioè se prendeva la palla e la tirava in tribuna faceva una figura migliore. Cioè veramente ha un tocco scena, un tiro da fuori sia per meccanica che per tocco abbastanza imbarazzante. Infatti ha praticamente un tiro in cui blocca la palla, in cui la schiena è rigida, in cui le gambe vanno un po' dove gli pare. Il tiro sarà la discriminante per la sua carriera, e il fatto che sia rimasto a Barcellona non mi rassicura molto sul suo sviluppo futuro. Il Barcellona negli ultimi anni ha bruciato veramente tantissimi prospetti molto interessanti. Uno su tutti, che era un altro che a me piaceva tanto, Eriksen, che è stato draftato 2 o 3 anni fa, che sì, da giovane era un prospetto molto molto interessante, è andato a Barcellona, si è completamente bruciato con questa storia del Barcellona B, giovanili, cantera, in prima squadra no, di qua e di là, e il giocatore poi si perde. C'è un faccio esempio di Bolmaro l'anno scorso, lui giocava una volta col Barcellona B, e 2 giorni dopo magari in campo con Barcellona A con un ruolo completamente diverso. Cioè un giocatore che con quell'età non puoi fargli fare 2 ruoli così diversi in uno spazio così ravvicinato. Quindi
concordo,
il fatto che sia a Barcellona non mi rassicura molto per il suo sviluppo futuro, nonostante io straveda per lui e per le sue visioni folli in campo. Ovviamente abbinata a queste visioni folli c'è anche una quantità di palle buttate nel cesso clamorose. L'altra sera ho guardato la partita del Barcellona, quella che citavo prima, i 10 assist, anche 5 palle perse, in cui un po' le tiravano nei piedi i suoi compagni, un po' in tribuna perché i compagni si aspettavano. Cioè, e parliamo comunque di gente che gioca nel Barcellona, quindi gente che ha visto un po' di basket, quindi ha visioni anche un po' troppo folli e assurde, quindi è croce delizia.
Concordo,
delizia da questo punto di vista.
Lo porterei subito di là io, Bolmaro. Cioè io lo porterei subito.
Io Bolmaro spero troppo che lo prenda a Toronto. Io Bolmaro lo voglio a Toronto. Ma proprio lo voglio Toronto qui, mi compra la maglia al giorno 1.
Ma comunque vi aspettate che come Pokuševski spinga per andare subito in NBA, o che lui e il suo agente vogliano che lui rimanga in Europa, magari anche cambiando squadra? Non so quale sia la situazione contrattuale.
Ha rinnovato quest'estate per 2 anni, mi sembra, o 3, non mi ricordo.
Sì, io temo che Bolmaro rimanga a Barcellona.
E come
temo che Bolmaro rimanga.
Ha un NBA out, se non sbaglio. Dipende, secondo me, dalla squadra, da quanto va alto e da quanto vuole investire in lui la squadra che lo prende.
Esattamente, esattamente.
Perché comunque, se ci pensate, in questo draft ci sono tantissimi giocatori che sono dei playmaker, però sono tutte point guard. Ci sono pochi giocatori che sono 2 metri e che sono in grado di creare comunque dal palleggio, che sono in grado di far entrare la squadra nei set, che sono in grado di mettere, di comunque, di mettere ordine quando si può. Cioè, adesso, come dite, Bolmaro è un po' troppo eclettico, però è difficile pensare che un giocatore con quella visione di gioco, se messo nello stesso sistema per diversi anni, non possa svilupparsi come un buon decision maker, un giocatore che possa comunque far girare una squadra a livello quantomeno
Sì,
decente. Non dico per forza i titolari, però almeno le riserve nei primi anni. E secondo me può essere, cioè, alla fine basta una sola squadra, nel senso che se una squadra non è innamorata dei prospetti 3D, secondo me ci potrebbe stare puntare su Bolmaro, soprattutto al di fuori della lottery, perché come talento,
sì,
secondo me, siamo lì,
talento
nel
ne ha.
senso da fine della lottery.
Sì, una
questo,
visione.
questo qua è il classico giocatore che qualcuno si innamora e lo prende con una prima, assolutamente, concordo con te, Ale. Una squadra la trovi, una squadra la
Un
trovi.
istinto così non è una cosa che insegni, un istinto per il passaggio, per i tempi e gli spazi così è una cosa che non insegni, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, quindi un qualcuno che si innamora è facile che lo trovi.
Ad esempio, Satoransky è arrivato in NBA a 25 anni e il primo anno ha fatto malissimo sia al tiro che dal campo, eccetera. Voi vedete in lui un giocatore alla Satoransky alla peggio, oppure pensate che anche Satoransky sia un outcome, diciamo, già buono, nel senso
Io
positivo?
ti dico, secondo me Bolmaro può finire anche peggio di Satoranski. C'è questo? C'è Satoranski
Anche secondo
che
me.
comunque è molto più fisico di Bolmaro e nei pressi del ferro ha molto più tocco. Cioè, e Satoranski al ferro finisce
Sono
bene,
d'accordissimo,
Bolmaro ha pochissimo
sono
tocco.
d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Cioè, Satoranski in attacco ed era molto più sure thing di Bolmaro. Satoranski partiva da una base in attacco che Bolmaro non ha. O poi ti ripeto,
Ma
Bolmaro.
sicuramente, però Satoranski aveva comunque anche 25 anni, veniva da anni e anni da
No,
protagonista in Europa.
mai ti
Assolutamente,
parlo
assolutamente.
già del Satoranski che è stato scelto all'epoca. Cioè, offensivamente era molto più sicuro
Sì.
di Bolmaro. Aveva meno talento puro, ma era più sicuro.
Adesso io ti dico una cosa, adesso vi faccio la domanda vera. Cioè, voi siete, io Bolmaro per me, se dovessimo puntare solamente upside o ceiling, Bolmaro. Ma lottery è più tranquillissima per me, ma tranquillissima.
Io su Twitter sto piano piano pubblicando la mia board che sto aggiornando, perché sto riguardando per la terza o quarta volta tutti i prospetti, almeno dei primi 50-60. Per ora ne ho segnati 16 nella mia big board e al momento è tredicesimo, se non mi sbaglio. Magari finirà quattordicesimo-quindicesimo, devo ancora vedere qualche prospetto in quel range. Però più o meno è lì
Io sulle
per me.
board sono troppo Democristiano e cerco di stare più anche sui rumor su come potrebbero andare le cose che sui miei gusti personali perché se fossero gusti miei personali metterei Bolmaro alla 10-11 e Pokuševski tranquillamente alla 8 ad esempio quindi.
Comunque, no, adesso vi faccio la domanda perché per dirvene una: se dovessi puntare sull'uscita sul caso medio di Bolmaro. Io non sarei così alto. La domanda è: Bolmaro può diventare anche solo un giocatore che domina in Europa? Cioè, diventerà secondo me un giocatore che domina in Europa nei prossimi 2 anni? Per me,
Prossimi due
no.
anni no, assolutamente no.
dipende
Cioè,
dalla
se rimane a Barcellona,
situazione.
mai nella vita. Cioè, o sei un prospetto.
Ragazzi, secondo me, se Bolmaro fa un'altra stagione a Barcellona, secondo me, Bolmaro può veramente diventare. Cioè, a me piace molto l'idea di Bolmaro. Mi piace molto, ripeto, è
Appunto, hai
un
detto
giocatore che
bene.
affascina. L'affascina.
L'idea di Bolmaro, perché adesso ancora Bolmaro di concreto c'è poco. È più un'idea di quello che potrebbe
Sì, poi
essere.
oh, sta facendo, ha fatto, cioè, la difficoltà che abbiamo visto. Cioè, la cosa che non capisco di Bolmaro. Bolmaro, perché la squadra B del Barcellona gioca nella terza divisione spagnola. Terza divisione, neanche seconda, terza. Bolmaro a me dà l'idea che faccia la stessa difficoltà che fa contro nella serie C spagnola, la terza divisione spagnola, con quella che fa in Liga Endesa. Cioè, è una cosa. Nella CB, cioè una cosa è uguale, per lui non gli cambia niente. Cioè, trovarsi davanti il dopolavoro ferroviario, trovarsi davanti il Real a lui
non cambia assolutamente niente,
assolutamente cambia poco. Che una cosa, ma per me sta cosa qua non è, cioè mi viene veramente da chiedermi, ma ragazzi, ma cosa, cioè non lo so, capito, mi sembra che gli manchi qualcosa
del basket.
No. Sì, mi sembra che gli manchi qualcosa.
No, ma il fatto che lui mi sembra uno che è molto stimolato dalla competizione, quindi contro i giocatori e le squadre di alto livello è spronato a esprimersi al suo meglio, comunque a provarci. Invece ai bassi livelli lui gioca così e per dare spettacolo e divertirsi, ma non lo vede come un impegno, come un qualcosa per cui sforzarsi al massimo. Io per quel tipo di giocatori vedrei meglio un'esperienza in Eurocup piuttosto che in un Real, in un Barcellona, una squadra così di altro league che non ti farà mai giocare. Cioè, prendi la tua squadra di Eurocup, vai in Germania, vai in Francia, oppure in Spagna, una squadra di Eurocup, e come ha fatto Ace, come ha fatto Porzingis all'epoca, squadra di Eurocup in quel tempo, possibilità di sbagliare e di crescere. Ha pochissimo senso rimanere in un top club che non ti fa giocare, non ti fa crescere e sbagliare.
Concordo.
O ti chiami Doncic o ti chiami, ti faccio un nome per una prossima, Garuba, che già fisicamente è NBA ready, o in quelle squadre ci stai a fare poco.
Concordo. No, infatti,
anche Maledon si è bruciato così perché è rimasto all'Asvel, e all'Asvel ha giocato poco perché ha alcuni limiti, e l'Asvel non è una squadra che può permettersi, giocando ad alti livelli, di far crescere e sbagliare Maledon.
Cioè, Bolmaro si fa un altro anno a Barcellona, il ruolo di Bolmaro
rimane quello, sì, assolutamente.
Il ruolo di Bolmaro cambia.
Vedi
di poco.
Zoni anche all'epoca.
La curva di apprendimento rimane bassa. Bolmaro, gli metti su un tiro, secondo me Bolmaro diventa veramente un positivo in attacco, in difesa. Difesa lo sarà di sicuro a livello NBA, Bolmaro, ho zero dubbi. In attacco dipende da sto tiro, dipende tutto da sto tiro, secondo me. Mette su un tiro discreto Bolmaro ma Bolmaro, cioè, veramente non ha, cioè, Bolmaro se mette su un tiro è un ottimo terzo in una squadra da titolo, Bolmaro, cioè,
assolutamente.
Per capirci, a livello di talento, di cosa ti porta, di cosa, quel profilo difensivo lì non lo trovi in giro, perché un difensore point of attack clamoroso, ma anche intelligente off the ball, una massa gigantesca. E se poi si aggiunge a quello quella visione di passaggi, e avesse un tiro nella media, quindi lo dovessero rispettare, Bolmaro è un giocatore spettacolare, può diventare quel giocatore lì. Al momento, se dovessi scommettere, non lo so. Non ti dico no, ma non ti dico neanche sì.
Ma al momento, tra i giocatori europei del draft, cioè, dov'è che lo scegliereste, prima o dopo Maledon?
Prima,
no, sicuramente
prima.
Sì, sicuramente prima.
Ah, okay.
Sicuramente prima.
E
no,
invece, se nel caso in cui sapeste per certo che lui vuole rimanere ancora un anno al Barcellona, ossia che voglia fare lo stage per un anno, preferesse lui o Jokubaitis come opzione di stage?
Lui.
Ancora Bolmaro.
Sì. Okay. E l'altra cosa che volevo aggiungere sulla questione tocco, a me ha fatto morire un crossover che ha fatto il corso in transizione sul lungo, crossover clamoroso, ubriacante, va ad appoggiare, è andato a mezzo centimetro da sbagliare canestro da solo, cioè è andato su, ha preso ferro, tabellone, ferro e poi è entrata, cioè da solo. Invece un'altra azione, pick and roll, batte clamorosamente il lungo, va a schiacciare, si stampa sul primo ferro, non so la palla come ha fatto entrare, ma aveva sbagliato anche la schiacciata, cioè ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando?
Sì, è un profilo molto... Non è un profilo argentino, non sembra argentino.
Croce delizia.
Non sembra,
allora,
argentino, Bolmaro.
Sembra argentino per gli istinti di visione di gioco, passaggio e fantasia, ma per la questione tiro, però, finishing, tutto no.
Non sembra, ma proprio è... Cioè, ma poi gli argentini, sempre stata gente molto concentrata, molto, no? Tu pensi agli Scola, ai Nocioni, ai Ginobili, killer instinct. Bolmaro fa le cose e dice: ah, si è fatto questa cosa bellissima, e poi si dimentica che deve buttarla dentro. Cioè, capito? È molto...
Si vede che è della generazione successiva.
Esatto.
E che l'influenza dei vecchi argentini non è più così, diciamo, sì, forte sulle giovani.
Però,
sto talento qua che si fa 2 anni di training camp con la vecchia guardia, secondo me gli fa un gran bene. Gli fa un gran
però l'influenza di Ginobili come playstyle si vede molto, ma molto molto
si
molto
vede,
cioè
vede.
È proprio abbastanza sputato su alcune cose.
Madonna. Allora, mi piace aver toccato vari punti, tra cui il trattamento dei giovani del Barcellona e i vari, appunto, le varie questioni del lo lasci lì o lo porti in America per cercare di salvare il salvabile, non avendo fiducia nel mettere giocatori acerbi in squadre forti perché non li faranno giocare abbastanza. Una cosa che dà una dimensione in più che si applica ovviamente soprattutto all'Europa. Tornando negli Stati Uniti, allora, il giocatore di cui andiamo a parlare, Desmond Bain, non so io quale sia la politica di sviluppo dei giovani di questa squadra, però bisogna nominare una squadra che è passata al secondo posto nel mio cuore per il nome, dopo i famosi storgioni di non mi ricordo neanche dove, cioè le Rane Toro dell'Università Cristiana del Texas, che in inglese sarebbe le Texas Christian University Horned Frogs, cioè le rane cornute dell'Università Cristiana del Texas. E io non so, la prossima volta vado in America devo andare a vederli e comprarmi una maglietta, però vabbè. Desmond Bain, 1,98 per 86 kg, che giocatore è questa rana cornuta?
Allora, partiamo dicendo che è nettamente il giocatore che mi sta... Cioè, se continuo a guardare tape, a guardare clip di per altri due... Se spostano il draft a gennaio, per me Bain va alla... lo prenderei alla 1. Cioè, nel senso, lo dico, ovviamente esagero, però nel senso sta, io più lo guardo e più lo sento parlare, più vedo le interviste, più mi innamoro di sto giocatore. E allora cominciamo subito con la cosa brutta: ha le braccine, cioè sembra veramente, a parte il fatto che i chili che hai detto mi sembrano pochi.
Anche a me se sembrano abbastanza
può
forti,
essere
.
Che sia, può essere che siano misurazioni, sì.
Magari è stato misurato quando era freshman a 18 anni,
può essere. Sì, perché fa veramente, cioè adesso lo vedi, fa impressione, sembra Madonna. Fisicamente sembra
no, ma ha dei bicipiti che sono grossi quanto la testa di una persona normale.
Sì, cioè, per i bicipiti gli metri di fianco sono uguali praticamente, è impressionante.
No, infatti, cioè Bane, secondo me Bane è un centinaio di chili o quasi.
Sì, immaginate a livello di struttura fisica, cioè lunghezza delle T-rex. Braccia e altezza di JJ Redick.
Sì.
Di JJ Redick e tipo circonferenza del braccio, che ne so, di un centro titolare di
Iguodala, di Iguodala adesso.
Di Iguodala o okay. Di LeBron.
Sì, cioè è più grosso, cioè è un mix tra a tipo il petto di tale Norton Tucker, le braccia di Iguodala, cioè un carro armato Bane, è un carro armato, però le braccine. Le braccine ed è un senior, quindi è un 98, quindi è più vecchio nettamente di tutti quelli di cui abbiamo parlato finora. Quindi si è fatto 4 anni nelle Rane Toro dell'Università Cristiana del Texas. Comunque, allora, cominciamo dalla cosa più anche di nuovo, la prima cosa che colpisce lo sguardo è il tiro. Ma possiamo parlarne per ore, direi che non ci siano dubbi sul fatto che Bain sia uno dei tre migliori tiratori della classe, non ci sono dubbi.
Ah, secondo me è tranquillamente il miglior tiratore della classe.
Benissimo,
ha un tiro strano, però fa canestro con percentuali clamorose. Un tiro stranissimo, ma, allora, però segna tantissimo, quindi ma, per carità, alza le mani.
Sì, ma allora, siamo d'accordo, scusa, Nesmith, tutti dicono Nesmith, secondo me Bane rispetto a Nesmith è proprio...
Cioè, sì, è meglio Bane di Nesmith,
io
anche per me.
Io non ho voluto espormi allora, troppo, però secondo me Bane è nettamente il migliore tiratore della classe, nettamente.
La differenza è che Nesmith, quasi tutti i tiri sono in ritmo, spot up,
bravo,
magari anche da distanza NBA, oltre a distanza NBA, tira perfetto, non tocca neanche il ferro, è un ottimo tiratore spot up. Bane è in grado anche di prendersi uno o due palleggi, muoversi verso il lato, comunque fare un gather dribble e tirare con il corpo completamente spostato, però riesce sempre a mettere le spalle verso il canestro, i piedi verso il canestro, e anche quando è sbilanciato riesce sempre a dare arco al pallone. E da questo, in questo magari è aiutato anche dalle braccine corte.
Sì, no, son d'accordo, cioè... Bane ha una varietà.
È praticamente una catapulta.
Sì, esatto. È una varietà infinita di movimenti off ball. Sa leggere benissimo le difese e i blocchi. Ha una grossa mobilità nel metro, due metri, cioè proprio manda al bar il difensore. usa bene il proprio corpo per spingere il difensore contro il blocco. Cioè Bane è, quando vi dicevo prima, che è grosso, no? E quindi dico, sposta la gente così, è un maniaco della preparazione fisica, Bane, un maniaco, non si ferma mai. Ha una percentuale di grasso corporeo sotto al 6%. Cioè, secondo
ho
me...
Ho letto un'intervista oggi di Bane in cui gli hanno chiesto se in questi mesi si è allenato con altri prospetti, altri giocatori NBA, e lui ha detto che si è allenato sia con prospetti che con giocatori NBA, però ha deciso di continuare ad allenarsi da solo perché si incazzava troppo durante gli allenamenti, perché gli altri si mettevano a parlare, a scherzare, e lui voleva solamente allenarsi, e gli dava fastidio fisicamente che gli altri si fermassero durante l'allenamento e che non la prendessero seriamente quanto lui, per dire, cioè, Madonna. La mentalità, cioè, da professionista forse maniaco. Quasi esagerato, nel senso che è quasi un maniaco da quel punto
ma
di
infatti...
vista.
Sì, ma infatti dicevo anche... Ha riprende anche gli allenatori che gli passano il pallone molle, ho letto. Cioè, se uno gli passa il pallone molle, lui si incazza come una iena. Dice, no, allora, va bene, parliamo, chiacchieriamo, ma passami il pallone bene. Cioè, facciamo sta roba qua. E io lo adoro. Cioè, lo sto veramente adorando. Comunque, abbiamo parlato un po' così del rilascio e poi l'abbiamo lasciata lì. Il rilascio è almeno ad altezza viso, direi, ma estremamente veloce. La cosa bella di Bane è che ha una meccanica di tiro molto compatta, ha un equilibrio pazzesco, ha la capacità di ricreare, come diceva Ale prima, le condizioni perfette per il tiro nel giro di nulla. Una cosa che mi piace tantissimo è il footwork, proprio in grado di sistemare perfettamente in asse i piedi al volo. Questo, unito al fatto che il rilascio sia veloce, gli garantisce di rilasciare un tiro praticamente in ogni circostanza. Ha fatto più di 6 triple a partita al college nell'ultimo anno, con più del
44% da 3 in carriera.
Sì, ma poi, cioè, è il range è folle. Cioè, vedete triple dal logo, il range credo sia almeno 9 metri. Non so se vi ricordate i giochi che chiamavano per Ryan Anderson a Houston. Quello è il range di Bane, anche di più. Cioè, questo gli consente di prendersi tiri in uscita dai blocchi da molto molto lontano, ma allo stesso tempo, come dicevi te Ale prima, uno o due palleggi gli consente di prendersi triple direttamente dal palleggio in situazioni di transizione e semi-transizione. Cioè i tiri di questo tipo qua, in realtà, se li prende anche difesa schierata, non ha ste grandissime maniglie, ma sa sempre ritornare alla forma di tiro per alzarsi e prendere la tripla. Cioè, ha buoni istinti sul passaggio anche in uscita del pick and roll, ne parliamo dopo, quindi gli portano anche blocchi alti e le difese devono rispettare il tiro, e questo gli apre ancora maggiori angoli di passaggio, ma portandoti anche un tiro a 9 metri, ogni tanto il difensore dice, vabbè, senti, sono 9 metri, lasciamogli un attimino di luce, e lui si prende la tripla anche da 9 metri. Non sarà mai un giocatore primario, uno da 30 punti a partita dal palleggio, sia ben chiaro. Ma questo qua andrà marcato come uno che di punti te ne deve fare 40 a notte. E non è solo un tiratore, perché sa concludere bene anche al ferro. È grosso e da tocco. Sa assorbire il contatto e concludere. Anche se le braccine...
Sinceramente, no, sul fatto di concludere io ho qualche dubbio. Nel senso che lui è grosso, però... usa molto di più il suo fisico per liberarsi dai blocchi, per togliersi il difensore da dosso quando sta cercando appunto di liberarsi off the ball, rispetto che quando ha la palla in mano. Forse perché ha un ball handling decente ma non di altissimo livello, e quindi fa un po' fatica da quel punto di vista a creare separazioni col ball handling. Secondo me, quando finisce al ferro ed è contestato, nonostante la stazza fisica, fa ancora un po' fatica, forse appunto per le braccia corte. Però comunque ha la stazza, appunto, ha la forza fisica per poter diventare un buon finisher. Il mio dubbio è appunto che se fino ad ora al college non ha sfruttato la sua forza fisica per finire al ferro bene quanto
vero,
potrebbe.
Questo è vero.
Potrebbe, cioè, può fare il salto mentale in NBA di riuscire a, appunto, a usare.
Secondo
a
me
usare
sì, Ale. Secondo me sì, perché se qua, se gli fa notare una cosa, secondo me lui la prende e la modifica. Cioè, questo qua, secondo me, allora, sia ben chiaro, adesso parleremo ancora di mille cose che mi piacciono di Bane, ma questo qua è la testa e l'etica del lavoro è la cosa più bella di Bane, chiaramente. Questo qua non è uno baciato dagli dèi del basket, non ha l'accelerazione dei fenomeni, non ha l'elevazione dei fenomeni, Però questo qua secondo me continuerà a lavorare sulle piccole cose ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Secondo me farà questo salto qua, ma concordo con te che ancora non so usare la sua forza.
Che il discorso che stai facendo sulla cultura e sul tier e tutto, infatti io prima che iniziasse i playoff e tutto stavo pregando tantissimo in uno scambio per Miami che coinvolgesse Nunn e Robinson per poi andare a prendere Bane al draft, che all'epoca era andato ancora un po' più in basso, infatti sta salendo abbastanza, era andato intorno alla 22-23 quest'estate. Io ero convinto di dare via Nunn e Robinson per prendere Bane, anche perché uno con la sua testa, con Spoelstra e Riley, può essere la combo perfetta.
No.
E io l'avrei voluto tantissimo. Poi Robinson si è confermato ad alti livelli anche ai playoff. Nunn comunque ha fatto bene come creatore secondario in certe situazioni, quindi il valore adesso è abbastanza alto per loro due, quindi magari lì si andrà più su altri ruoli tipo un centro, però era un profilo che mi sarebbe piaciuto molto per Miami.
Miseria, miseria. Comunque prima abbiamo parlato
secondo me se è ancora disponibile dopo la 15 o 16 Philadelphia cercherà di far follie per prenderlo. Ho questo presentimento che a Philadelphia vedranno un giocatore che possono mettere accanto a Simmons e gli risolve un po' di problemi che hanno a livello di spacing.
Ale, ma cioè, quindi tu, cioè l'unico universo in cui questa cosa succede è un universo in cui i Suns non hanno più la 10, lo sai. Perché se questo
ma
qua
i Suns scambieranno a prescindere la 10, cioè, poi non so per cosa la scambieranno.
Se questo qua è disponibile alla scelta dei Suns, qualunque sia la scelta dei Suns, i Suns prendono questo qua, lo sai.
Magari prendono Aaron Naismith, come sai.
Ah, dai, questo qua è proprio è il giocatore classico che il nuovo front office dei Suns vuole avere. Cioè,
sì, ma lo
sa giocare a basket.
Fila invece la sì, vedo molto sì, più su Tyler Terry, io. Che sa giocare con e senza palla, sa crearsi bene un tiro da palleggio.
Anche secondo me Terry è proprio il giocatore su cui si butterà Philadelphia, anche secondo me.
Sì, sì, nel caso in cui non riescano a prendere Bane, anche cioè Terry è un ottimo è un ottimo prospetto per Philadelphia. Credo che alla fine Philadelphia cercherà di prendere uno tra Bane, Terry o Mannion, comunque quel tipo di profilo lì.
Continuiamo a parlare bene di Bane.
E fu così che alla fine prenderò Vernon Carey.
Esatto.
Bane, oltretutto, secondo me, abbiamo parlato del tiro, ma Bane è un gran bel passatore, cioè per la dimensione che sarà quella di... Cioè Bane, secondo me, non era dato fino a un anno fa nemmeno come secondary creator, ma mero tiratore. In realtà Bane è proprio un gran bel passatore. Cioè la cosa che mi colpisce di più è la sua abilità di far muovere le difese con lo sguardo o con la direzione delle braccia. Se vedete le sue clip, voi noterete che molto spesso rimane tipo con la palla in aria qualche istante prima di effettuare il passaggio.
Fa muovere i muscoli,
sì.
Fa muovere i bicipiti.
Sì, c'è una roba. Cioè, fa modifiche.
E di bicipite, fa la contrazione così passa la palla.
Cioè proprio lui modifica quello che la difesa pensa per avere alla fine l'opzione che vuole avere lui, per avere la linea di passaggio, ha capacità di
come
fare passaggi
come un quarterback che manipola la difesa con lo sguardo,
ma
come
veramente
la
è una roba
quindi
incredibile, secondo me ha...
Esatto.
Vabbè, adesso non esageriamo, però nel senso, oh ragazzi, questo qua lui passatore sul pick and roll 1.1 punti per possesso, guarda, sono tanti. Cioè, e la cosa diversa, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Trey Jones e di come Trey Jones è uno che salta per fare il passaggio. Bane mi sembra sempre in controllo. Cioè, poi adesso abbiamo parlato di questo profilo in attacco, e voi direte, ah ok, in difesa è Duncan Robinson. No, in difesa, questo qua è un gran difensore off ball, perché legge benissimo le linee di passaggio, le rotazioni, comanda la difesa, comunica molto, cioè. E riesce ad avere tante rubate senza rischiare. E la difesa on ball, secondo me, è vero, è lento, quindi non terrà le guardie forti dal palleggio. Però questo qua, secondo me, non ha nemmeno la taglia e la velocità per essere un LeBron stopper, ok? Però secondo me questo qua difenderà 3-4 ruoli e secondo me sarà uno che puoi cambiare un sacco e difenderà molto bene sugli switch anche in post. Cioè, se volete, vedetelo alla Lauri, è quel tipo di difensore. E ha un motor folle. Essendo un maniaco della preparazione fisica, questo qua è in grado di tenere un'intensità alta molto a lungo.
Io paradossalmente
l'unico problema che trovo in difesa
è che lo vedo meglio in post che sulle guardie. Cioè, io lo vedo meglio.
Concordo.
Il difensore all'Arden, per capirci, che sta più sui lunghi che sulle guardie vere e proprie, che non ha la mobilità di...
Sì, però questo qua è un grande
difensore,
off-ball anche.
Però dico, cioè, come mobilità laterale, non ha il pass per stare dietro alle guardie più veloci e che sono i principali creatori delle squadre. Quindi...
No, infatti se devo trovargli un difetto, secondo me, che... A livello di velocità dei piedi, soprattutto in difesa, si vede che fa un po' fatica. Soprattutto sì. Quando è costretto a marcare i playmaker, comunque le guardie più veloci, fa fatica a reggere dopo il primo palleggio, il che può essere un po' un problema, però allo stesso tempo è una cosa che puoi, diciamo, nascondere nella maggior parte degli schemi. Nel senso, tu sai che Bane è limitato a livello di velocità dei piedi, non lo metti sul Lillard della situazione, non lo metti su il playmaker veloce della situazione, e lo metti su magari un 2 o un 3 che dal palleggio è meno scattante, non ha il primo passo dei playmaker più forti, no?
Per risolvere sta cosa qua, Bane, infatti, tende molto a... sa di essere lento e... non so come spiegare, esce troppo forte secondo me sul proprio uomo spesso. Bane esce troppo forte e infatti ogni tanto lo vedi che proprio lo battono sul primo passo, per cui esce troppo forte. Però comunque in generale, al di là di tutto, Bane io veramente, cioè, se un anno fa non ti avrei mai detto Bane al primo giro, e adesso ti dico Bane secondo me non esce, non deve uscire dalla lottery, cioè Bane è questo qua, cioè nel senso Bane è questo qua. Non siamo davanti a un prodotto quasi finito, un upside prossimo allo zero, ma il floor è solidissimo, lo skill set è super interessante. Cioè, io sono molto alto su di lui anche perché le cose in cui non eccelle non sono cose che dovrà per forza fare in NBA, soprattutto il creare separazione per prendersi tiri dal mid range potrebbe non essere importante. Secondo me sarà uno che continuerà a migliorare molto in molte piccole cose. Secondo me è un Bane, è un culture changer, è un gran lavoratore, molto intelligente. Ripeto, secondo me questo qua non supera i Suns alla 10, se i Suns sono alla 10, 100% se per sbaglio questo qua arriva a Miami, non supera Miami, ma proprio 100%, ma ripeto, questo qua, cioè, se tu mi dici domani che la mia rotazione 1, 2, 3, 4 fra due anni sarà Booker, Bane, Bridges, Cam Johnson, ma io firmo adesso, no, ma perché sto qua è veramente è una bestia.
Poi Fox, quando giochiamo contro Sacramento, ce ne fa 50,
ma
però...
chi se ne frega, certo, ci manca quel difensore lì, ma non è quello, ma comunque veramente è assatanato sto giocatore qua. Mi ha fatto una grandissima impressione, proprio grandissima impressione. Quindi per favore sbrighiamoci a fare questo draft qua, perché altrimenti...
Io sono 15 minuti che sto guardando soltanto video di lui che tira e continuo a non capire come faccia a segnare così tanto, perché veramente non... Cioè, intanto... Cioè,
ma la cosa incredibile è che non tocca mai il ferro.
No, cioè, esatto, sono solo ciuff. Cioè, non ha senso, cioè... Allora, è chiaro che avendo quei bicipiti lì, dà un sacco di forza col bicipite, e quindi il polso usa solo per dare un sacco di spin alla palla, perché non usa il polso per spingere. Perché proprio l'idea è... Cioè, la palla riesce... Non so come spiegarvi, è come se facesse proprio...
È una catapulta.
Sì, però la catapulta col polso, non nel senso... Non la catapulta dietro la testa.
No, lo so.
Cioè, è come se voi prendeste la palla, la schiacciasse... schiacciaste la palla sul vostro polso e poi facesse tipo come se la palla uscisse e schizzasse fuori dal polso, e poi però non tira dritto, cioè tira mettendosi di tre quarti in linea, gamba destra avanti, spalla destra avanti,
anche
cioè,
lì,
come un arciere,
essendo molto grosso è difficile chiudere qui,
sì, non riesce,
quindi,
esatto,
vai un po' a storgerti per avere l'allineamento.
Comunque uno con muscoli così grossi, che sia così fine, con quel polso strano, è una roba veramente che non ho mai visto prima. Infatti mi sto seriamente innamorando di questo dettaglio qua. Cioè, questo qua voglio che vada in NBA, voglio vedere in NBA, perché è un unicum per la forma di tiro in questo momento, secondo me.
Sì, sì, sì. Sì.
Cioè, non ne ricordo uno nella mia vita di averlo visto così proprio.
JJ Redick con l'abbonamento in palestra.
Ma JJ Redick tira in maniera anche un pelo più canonica, cioè ha tanto polso ma non ne ha così tanto.
No,
ma
intendevo a livello
di precisione,
diciamo,
sì,
abilità al tiro.
Ha voglia, esce benissimo dai blocchi peraltro, si mette benissimo i piedi, però li ho visto fare anche tiri allo scadere dei 24 o dei 30 in questo caso, con i piedi messi veramente in modi impossibili, cioè non lo so, ha un contagiri nel polso che gli dà le rotazioni a 30.000 giri al minuto, non so come funzioni sta cosa, però sono
al giroscopio interno del corpo.
No, ma esatto, sì, c'è una cosa sono innamorato di questo giocatore.
C'è un video su YouTube di un canale se non sbaglio è un ragazzo che è un ingegnere che fa ogni mese un progetto,
okay.
E uno dei suoi progetti, mi sembra l'anno scorso, due anni fa, che aveva fatto era un robot che tirando segnava sempre da tre.
Ok.
Cioè, lui sembra quel robottino che tirando, cioè, perché quel robot lì praticamente lo muovevano, cioè c'erano le persone che gli davano tipo le spinte e il robot praticamente si metteva cioè si bilanciava sempre, tirava sempre dritto,
ecco,
da tre.
Perfetto.
Ricorda molto quella cosa lì, sì, ricorda molto quella cosa lì.
Spaventoso.
No, ma è oggettivamente allucinante. È oggettivamente allucinante.
Comunque, cioè, tira da tre benissimo, con una forma impossibile. Viene dalle rane cornute dell'Università Cristiana del Texas. È diventato direttamente il mio giocatore preferito di questo draft. Proprio non c'è un secondo. Cioè, ha vinto
NBA.
Tutto. Ha vinto tutto. Curioso di vedere dove finisce e curioso di seguirlo perché, no, sto qua ci metto il focus proprio. Allora avanziamo, andiamo anche qua, un episodio in cui abbiamo due in America e due internazionali. Andiamo in Nuova Zelanda con gli spaccatori della Nuova Zelanda, i New Zealand Breakers, in cui gioca RJ Hampton, 1,96 per 84 kg. Ancora una volta la domanda è sempre la stessa: che giocatore è?
E partiamo col dire che RJ Hampton è un international un po' particolare, stile la Melo Ball. Infatti anche lui è uscito dall'high school come recruit 5 stelle, ma ha deciso di saltare il college e di firmare in NBL, e all'uscita dall'high school era un prospetto messo anche molto più in alto di la Melo. A memoria la Melo era tipo il numero 21, Hampton era in top 10, una bel genere, e la stagione
scandaloso,
sì,
comunque
Okonkwo alla 20 e la Melo alla 21 non si poteva vedere. Però chiudo parentesi, e Hampton ha scelto di andare anche lui a giocare in NBL, però a differenza di la Melo che ha scelto una squadra abbastanza mediocre per avere più possibilità di crescere, sbagliare e fare,
no,
di mettersi in mostra
oppure di mostrarsi,
esatto.
Ecco, esatto.
E Hampton è andato in una squadra un po' più competitiva in cui aveva un ruolo più limitato. E partiamo con la prima cosa che noti vedendo giocare Hampton è lungo per il ruolo,
sì.
È lungo e si muove molto molto bene, non è un giocatore che salta fuori dalla palestra, ma è il classico giocatore smooth, cioè un giocatore alla Paul George da quel punto di vista, che non è un saltatore folle ma un ottimo atleta sotto tutti i punti di vista, e questo gli conferisce un buonissimo potenziale difensivo, ma appunto parliamo di potenziale perché al momento è stato abbastanza mediocre in difesa, e gli conferisce, visto anche il discreto ball handling, una buona dimensione da penetratore. Il suo problema principale come penetratore e come finisher è che però è veramente solo mano destra, cioè, abbiamo parlato di Ace che usava solo la mano sinistra, Hampton è peggio di Ace, cioè Hampton letteralmente la mano sinistra gli possono amputare e lui non gli cambierebbe assolutamente niente in penetrazione, tanto a sinistra non ci va, cioè piuttosto che, non, che tirare di sinistra si inventa strani tiri in contorsione, in controtempo, cadendo indietro, robe strane che non sono al massimo. E come meccanica di tiro la meccanica non è malissimo, ma tende a rilasciare quando scende, e questo unito a un tocco che è buono ma non niente di eccellente, lo fa essere un tiratore mediocre, siamo sul 33% a 3 a memoria, una roba del genere, e poco più del 70% ai liberi. E ha mostrato qualche lettura decente in situazioni di pick and roll, però comunque parliamo di un giocatore che al momento è più un prospetto, un'idea, un qualcosa che si deve sviluppare, che deve ancora essere tutto.
Dai, non è un primario, non un sarà primario, mai no, un primario.
Un primario cioè, non sarà mai, cioè al massimo sarà...
Stessa cosa che abbiamo detto la volta scorsa per Mannion. Secondo me, di nuovo, il grosso equivoco con Hampton è credere che fosse un primario. Hampton non è un primario. Hampton, se tutto gli dice bene, sarà uno che, come hai detto te, è lungo, è molto veloce. Hampton, perché è molto veloce, se riesce a mettere su un tiro buono, Hampton è un buon giocatore complementare in attacco, che può avere... Io ho sentito un paragone molto, molto, molto curioso e... Ed è vero, in attacco un Hampton può avere il ruolo che può avere un Jaylen Brown, che potrebbe addirittura starci. È una cosa che no.
A me ricorda molto Jordan Clarkson, sinceramente. Cioè anche Jaylen Brown nel senso come tipo di ruolo, però secondo me come tipo di giocatore può diventare, cioè può avere quel ruolo lì.
Però metterà su più chili, credo, di Clarkson, cioè il
frame. Sì, no, io dico come stile di giocatore,
come shot selection, anche se al momento tira meno da fuori, mi ricorda un po' anche il buon Kobe Wade, Dion Waiters.
Madonna. Boh, no, non lo so, comunque il problema di RJ Hampton, cioè, non so, secondo me in attacco RJ Hampton può diventare un giocatore positivo. Può diventarlo. Il problema secondo me è che Hampton in difesa, cioè, non vedo,
secondo me è uno dei peggiori del
sì draft, cioè non vedo un universo possibile in cui Hampton diventi almeno neutro in difesa, non lo vedo, cioè secondo me Hampton è molto negativo, cioè, proprio molto negativo.
Ha i piedi pesantissimi, cioè lo vedi che fa fatica a girarsi in difesa quando deve cambiare direzione in difesa. Ci mette sempre quei due o tre passetti in più, no? È strano da vedere perché è tanto smooth in attacco quanto è macchinoso a muoversi in difesa. Cioè sembra che giochi con i sacchetti di sabbia attaccati ai polpacci quando è in difesa. È molto strano perché poi vabbè, cioè è molto aggressivo in attacco, cioè ha molta fiducia in se stesso, e che probabilmente è dovuto al fatto che è sempre stato un prospetto 5 stelle, sempre stato un prospetto di alto livello che segnava 32 punti a partita, se non mi sbaglio, al liceo. Però in difesa si addormenta sugli screen, fa fatica appunto a muoversi lateralmente.
La quantità, credo si possa fare un video dei migliori tagli backdoor che si è preso nella stagione. Ma tipo i migliori 10 backdoor, ma ne ha quante volte?
Fra lui e la Melo facciamo una compilation, cioè, che dura un'ora e mezza. Cioè, secondo me.
Roba imbarazzante.
Secondo me è comunque allo stato attuale un difensore migliore di la Melo, anche perché essere peggio di lui è difficile. Però in prospettiva.
Sì, ma la Melo.
Io sinceramente non sono d'accordo.
Ma secondo me la Melo.
Comunque. La Melo, comunque, quando è concentrato.
Appunto, hai detto quando, ma non lo è mai. Mai. Cioè, lui.
Ma il problema è che RJ Hampton, anche quando è concentrato in difesa, che non commette errori, cioè, proprio come dicevo, mi sembra molto impacciato, molto lento, nel senso, mentre la Melo, grazie ai suoi istinti, grazie al fatto che è più alto,
più agile,
grosso,
più agile, soprattutto,
eccetera, più agile, esatto, riesce a, diciamo, rimediare anche in parte i suoi errori, perché molto spesso Lamelo viene battuto e poi dopo riesce a contestare il tiro oppure riesce in qualche modo a toccargli leggermente la palla all'avversario perché fisicamente sovrasta, diciamo, la maggior parte delle point guard. Al contrario, Hampton è messo bene fisicamente, però non ha quel tipo di rapidità. Almeno non lo mostra in difesa, che nello stretto che gli permette appunto di recuperare i suoi errori.
No, l'impressione che io ho, non conoscendolo e guardando solo le facce che fa quando gioca, sia il tipico che è forte in attacco, gliene frega niente in difesa ed è di un'arroganza insopportabile. Poi il mio commento vale molto poco perché il commento che farebbe, non so, mio padre probabilmente, come per giudicare un giocatore dal carattere, però cioè, mi sembra quel
Secondo
Julian
me
qualcosa che faceva i video su Instagram a 12
Julian
anni.
Newman
Ecco, mi sembra quello lì, cioè mi sembra quello lì, cioè uno buono da fare video su Instagram e poco altro, cioè non voglio essere
comunque no,
cattivo, però.
secondo me questo qua proprio non, come diceva, cioè non sarà mai, cioè, anche se si impegna non sarà mai, non riuscirà ad essere neutro neanche, cioè proprio non capisce niente, proprio non ci arriva, non io non sono, non potrebbe, questo qua sarà un giocatore anche da rotazione NBA perché alla fine.
È lungo,
Perché
è lungo,
l'attacco potrebbe. Sì, è
si muove
lungo. In
bene.
attacco potrebbe essere. Sì, potrebbe essere buono. Sarà anche un giocatore da rotazione NBA, però
Fisicamente
non mi
mi
piace.
ricorda un po' Dante Exum come fisico.
Sì, anche
Sì, ok.
a me.
Sì.
Pre-infortunio, si muove come Dante Exum
Però,
post-infortunio, però fisicamente è
ovviamente.
simile.
Comunque, tornando un attimo al discorso di Lamelo. Ho ritrovato un attimo due statistiche che io mi ho segnato. Quarto percentile in difesa in situazioni spot up e primo percentile in difesa pick and roll. Cioè, primo e quarto percentile, parliamo di roba molto brutta, ma tanto.
Cioè, in
Ok,
pratica per chi
potenziale,
non
però.
fosse familiare con la terminologia, vuol dire che c'è il 99% dei giocatori che è migliore di lui. Cioè, questa è l'idea. Cioè, no.
Cioè, il
Madonna.
potenziale in difesa c'è, ma al momento in difesa è veramente, cioè, non gliene frega niente. Anche meno di niente.
Passiamo invece adesso ad un prospetto
La
che
catapulta!
si
La
impegna
catapulta
molto in difesa, che ne
infernale!
dite?
Allora, è la puntata delle forme di tiro bizzarre questa qua, perché andiamo ad analizzare Devin Vassell che gioca a Florida State, 2,01 m per 90 kg più o meno, e appunto la caratteristica principale che a me fa mettere le mani nei capelli, già l'abbiamo detta, cioè è quello che tira con la catapulta, ma proprio che, cioè la catapulta tira con il gomito a livello della fronte quando tira,
Michael
cioè
Redd, ma il
proprio.
problema è che è perfino
Sì.
peggiorato.
Mamma mia.
Tira
È
come
uscito.
Denzel Washington, ragazzi. Vi consiglio di andare a cercare delle clip su YouTube di Denzel Washington che tira uguale a Devin Vassell adesso.
È uscito un video della sua forma di
È
tiro attuale,
Michael Redd. È
perché molto
Michael Redd, è uguale a Michael
probabilmente.
Redd. C'è proprio.
Ma è anche peggio. No, ma il problema è che allora, per chi non conoscesse Devin Vassell è una ala guardia di 2 metri più o meno, con braccia molto lunghe, ed è il classico giocatore che sembra Slenderman, no? Ha braccia lunghissime, molto magre, molto lunga appunto, e in generale non è molto forte fisicamente, no? Per la sua stazza. Quindi anche a livello NCAA, nonostante avesse percentuali incredibili al tiro, perché tira oltre al 40% se non sbaglio, si vedeva che non avesse molto range. Allora che cosa ha fatto? Il suo shooting coach, o comunque il suo personal coach, durante quest'estate ha deciso di lavorare sulla sua forma di tiro per cercare di aumentare il range, solamente che il risultato almeno parziale è che Vassella al momento si ritrova con una forma di tiro che è simile a, non so se vi ricordate i video che giravano di Mikal Bridges durante l'estate post-draft, però ancora più pronunciato, nel senso che lui tira su il gomito, arriva con il gomito praticamente parallelo al collo e con la palla dietro il collo,
Madonna.
e poi dopo si ferma e poi dopo fa due movimenti per tirare, cioè fa un movimento e il polso arriva dopo la fronte, poi quando arriva la fronte muove il polso. Cioè, praticamente è uno dei tiri più brutti al momento che io abbia mai visto. Poi spero per lui che riesca a continuare a lavorare, a sistemare la forma. Però se dovesse presentarsi in NBA con quel tipo di tiro lì, probabilmente non varrebbe la scelta che servirà per prenderlo, nonostante sia un giocatore che amo e che è forse il miglior difensore di squadra uscito dal draft negli ultimi anni dopo Mikal Bridges.
Sì, sono d'accordo, questo qua a me dà un po'.
Che anche il tiro, a me il 70% scarso ai liberi non me l'assicura molto. Ho avuto il 73% quest'anno e meno del 70% l'anno scorso, quindi non è che mi rassicura troppo, nonostante il 40% da 3%.
Allora, no, non lo so, ragazzi. Cioè, nel senso, a me la cosa che preoccupa più di Vassell, devo essere sincero, è il fatto che non so come spiegarvi, ma nel secondo anno a Florida State gli hanno fatto fare troppe cose che lui non sa fare. Cioè, se tu gli levi la comfort zone del essere spettacolare in difesa e in attacco essere uno spot up shooter, punto. Secondo me, Vassell gli hanno fatto prendere tanti di questi tiri in uscita da una spin move, no? E sembra che lui ci sguazzi un po' in sta cosa.
Beh, è migliorato dal palleggio però rispetto al primo
È
anno,
migliorato molto e potrebbe, assolutamente, però secondo me Vassell può diventare una roba spettacolare, ma Vassell può anche rischiare di essere uno che tutte le cose positive che fa in difesa e il buono che può fare da spot up shooter te lo leva con ste boiate che fa, perché ogni volta che prova a fare qualcosa dal palleggio ce li devi ammettere che è vero, fa vedere cose belle, ma fa anche una marea di vaccate gigantesca. Cioè, le volte che Vassell va contro il difensore, la volta che Vassell butta via il pallone, io l'ho perso il conto. Cioè, io ho paura che per me Vassell può diventare una versione deluxe di Robert Covington, e non sto, cioè, che sembra una boiata, ma è tantissima roba. Può diventare una versione più veloce e meno forte di Robert Covington. Quindi, perché può veramente essere quel tipo di giocatore lì, può essere un giocatore che legge benissimo le rotazioni, che è difesa di squadra spettacolare, che in difesa magari non ti tiene il super mega creator, ma praticamente ti tiene chiunque altro, molto forte in aiuto dal lato debole, ti porta la stoppata, cioè Vassell può essere. E poi dall'altra parte ti mette la tripla spot up, non ti dà spacing dinamico, ma ti mette la tripla spot up col 38%, 37, 38, 39. Vassell per me è quel
se
tipo di giocatore.
sistema la forma di tiro.
Ma secondo me, cioè, che il punto di rilascio è così alto che a un certo punto,
Ma l'ha
cioè.
abbassato, cioè se guardi il video che è uscito di lui che tira nella palestra
Sì.
insieme agli altri prospetti, che poi è stato tolto dalla giornalista che per prima l'aveva pubblicato, probabilmente su richiesta dell'agente di Vassell. Praticamente è molto particolare perché lui aveva un rilascio altissimo al college, cioè aveva questo rilascio particolare, non tradizionale come dicevate voi, in cui si portava la palla molto in basso, una volta arrivato al picco, però comunque il rilascio era molto alto. Invece adesso il rilascio è quasi al livello della fronte più o meno, l'ha abbassato considerevolmente. E secondo me può essere un problema nel caso in cui non dovesse sistemare appunto la hitch enorme che ha, perché ormai è un movimento che non è un movimento unico, sono tre movimenti in uno.
Questo è
Il
vero,
che.
sì, è
questo è
una roba
vero.
veramente. Ma comunque, cioè, percentuali buone comunque stavo leggendo mentre parlavate, almeno prima che
Ma
cambiasse.
vi invito a cercare il video, molto probabilmente lo troverete su YouTube, o se no se su Twitter cercate Devin Vassell, sicuramente troverete il video di cui stiamo
Sì,
parlando.
l'ho appena
E
trovato su YouTube, quindi c'è.
esatto. E potrete giudicare voi, perché è francamente inspiegabile una cosa del genere, come era inspiegabile il cambiamento della forma di tiro per Bridges, che aveva una forma di tiro non tradizionale, però con un punto di lascio altissimo, e l'ha cambiato prima di arrivare in NBA perché non aveva abbastanza range.
Ma mi sembra chiaramente un movimento che fa un calciatore quando fa rimessa laterale con le due mani, cioè nel senso solo che fatto con una mano, ma cioè,
Inarca anche, fa anche la parentesi col core proprio per inarcare, per dare la forza, la spinta agli addominali, ma è brutto, ma brutto, proprio brutto, cioè non so,
ragazzi, io sarò proprio, farò il vecchio ormai, però secondo me io veramente riesco a fare il vecchio, però la cosa più importante di sta cosa qua secondo me è, cioè secondo me molto dipende da che testa avrà Vassell, cioè deve veramente capire qual è il suo ruolo. Perché questo qua ha un ceiling alto, ma io non ho molti dubbi sul fatto che lo raggiunga. Vassell può essere, però ha la fortuna che può anche avere un floor assolutamente già lì per lui di essere un Robert Covington premium. Secondo me, allora, Vassell ha fatto dei miglioramenti notevoli tra freshman e sophomore, quindi cioè, secondo me ha un buon profilo mentale. Non lo conosco, non so che tipo sia, però ha un buon profilo mentale. Però se Vassell crede, cioè io non voglio che faccia, io ho il terrore con questi prospetti qua che facciano tutti la fine di Josh Jackson, capite? Cioè Josh Jackson, se gli facevi fare dall'anno 1 quelle due robe due che sapeva fare, questo sarebbe stata un'altra cosa. Questo qua non lo so, se questo qua si mette in testa che può essere la prima opzione di una squadra o anche la seconda opzione di una squadra da titolo, questo, cioè, secondo me rischiamo veramente di avere un giocatore che fa delle cose che è molto utile da un lato del campo e fa danni dall'altro. Se si limita a fare il compitino, se questo qua diventa un giocatore da 12 punti a partita presi principalmente da spot up, questo qua secondo me, ripeto, è la versione deluxe di Robert Covington, che sembra...
ma l'abbiamo già visto in quel ruolo al college, cioè Devin Vassell è un sophomore al primo anno, era un role player che veniva considerato comunque ad alto potenziale perché aveva mostrato ottime cose in minuti limitati, però non si prendeva tutti questi tiri dal palleggio, non aveva un ruolo così, così importante come il secondo anno. E secondo me il fatto che comunque abbia mostrato che è in grado di prendersi più responsabilità, però abbia già giocato in un ruolo più limitato, è una buona cosa per quanto riguarda la proiezione a livello NBA. Poi magari fallirà comunque per n motivi, però un giocatore che si vede palesemente che studia tantissimo gli avversari, i film degli avversari, è difficile pensare che non sia altrettanto critico del suo gioco.
Questo
di se
è
stesso.
Vero, infatti sì, ti dico, come vedendo i miglioramenti che ha fatto, tendo anch'io a credere che abbia una buona testa. E ripeto, questo qua potrebbe essere, paradossalmente potrebbe essere uno dei non paradossalmente, invece sì, paradossalmente, pur avendo una base molto alta, perché secondo me, ripeto, questo qua può diventare fra tre giorni una versione migliore di Robert Covington, ha anche un gran ceiling, perché se veramente diventa anche uno che sa prendersi un tiro off the dribble, a questa spin move, come dicevo prima, molto che sta usando molto, allora può essere. Ho visto un paio di cioè questo qua ha fatto, gli ho visto fare un due step back, questo qua con uno step back crea una separazione infinita, cioè nel senso, se riesce a diventare anche quel tipo di giocatore lì, questo qua può veramente diventare un secondo violino buono. Bisognerà essere pazienti se vogliamo vedere quel giocatore lì. Secondo me nel processo che lo farà diventare quel giocatore lì ci saranno 2-3 anni in cui in attacco ti farà più danni che altro, forse. Se invece vuoi avere un giocatore che ti fa solamente le cose base del pacchetto Vassell, ecco che allora quello ce lo puoi avere domani praticamente. Tenendo conto che secondo me calling card, aiutatemi. Il biglietto da visita di Vassell è la difesa, non è... Cioè la difesa di Vassell è un livello veramente notevole, cioè... come diceva Ale, miglior difensore di squadra del draft.
Ci sono vari 3&D che si sono prospettati in questo episodio, che ha visto da un lato due che vengono da lontano, da fuori dagli Stati Uniti, due tirati su in casa, una squadra con un nome impossibile, delle forme di tiro bizzarra sta puntata di Draft Club, comunque ragazzi, se posso dirlo. Siamo arrivati alla fine della nostra carrellata sui prospetti, anche questo episodio qua lo mettiamo in frigo, 4 giocatori analizzati, come sempre grazie mille in primis al mio compagno di viaggio copilota Andrea, grazie mille Andre.
Grazie a te, Andre.
E come sempre, grazie mille ai nostri super ospiti che ci illustrano i talenti o i non talenti dall'altra parte dell'oceano, Francesco Semperucci e Alessandro Cozzi. Grazie, ragazzi.
Grazie a voi.
Grazie, alla prossima.
Signore e signori, come sempre, buon draft a tutti.
Ciao, un abbraccio.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.